Eccoci qua, bentornati amici e amiche di Liberi Oltre. Siamo Matteo Fatale, il nostro professore Ottorino Morresi. Ciao Otto, per chi non si
Ciao Matteo.
ricorda, professore di finanza associato a Roma 3. Ed era un po' che mancavamo su questi schermi, quindi rieccoci qua a parlare del mondo finanziario italiano ed europeo. In particolare oggi parleremo dell'acquisizione da parte di UniCredit di Commerzbank. O meglio, in quest'ultime settimane si parla molto di questa vicenda, dato che UniCredit ha aumentato sempre di più la propria percentuale di azioni detenute della stessa Commerzbank. Questo sta provocando tra il governo italiano e il governo tedesco un po' di attriti, dato che il governo tedesco a modo suo anche quello sovranista. Anche lì ci si lamenta dello svendere i propri gioielli ai stati esteri. Quindi quest'oggi vi vorremmo un po' condividere anche delle nostre opinioni, condividere anche delle slide, dei numeri su quello che sta accadendo, per dare un po' informazioni sul fatto di questa acquisizione che possa avvenire o meno. Quindi inizio già presentando delle slide, cosicché possiamo darvi una panoramica della situazione di entrambe le banche, la situazione di partenza di entrambe le banche.
E daremo anche qualche piccolo dettaglio tecnico sulla situazione.
Eccoci qua. Allora, con questa vicenda partiamo un po' da un confronto di numeri tra le due banche. In questo momento abbiamo, vedete, una capitalizzazione di UniCredit che è più di 3 volte quella di Commerzbank, 64 miliardi contro 19. È un attivo relativamente più grande, un utile netto molto più alto di UniCredit rispetto a Commerzbank, tutto dovuto ai costi. I costi di Commerzbank sono decisamente maggiori rispetto a quelli di UniCredit. E infatti UniCredit ha dei ritorni e delle revenues decisamente maggiori. Il numero di lavoratori, il numero di impiegati sono 70.000 in UniCredit contro i 36.000 di Commerzbank, quindi Commerzbank ha praticamente la metà dei dipendenti di UniCredit. Ma come potete vedere, non è tanto il numero di dipendenti, il numero di impiegati o il numero di asset a dare effettivamente la capitalizzazione di mercato. È un insieme di queste cose, insieme anche al tipo di profittabilità degli investimenti. E infine, come potete vedere, UniCredit ha un rating minore rispetto a quello di Commerzbank. Commerzbank è vista meglio, è vista più solida dal punto di vista delle agenzie di rating. Questo perché? Sicuramente una serie di motivi. UniCredit comunque ha molto ben performato in questi ultimi anni dal Covid. Ma Commerzbank ha un vantaggio: Commerzbank non è piena di titoli di Stato italiani. Penso sia questa principalmente la motivazione che rende UniCredit, agli occhi delle agenzie di rating, leggermente meno stabile di Commerzbank.
In realtà qui, se mi permetti, aggiungerei un'altra cosa. Il rating di UniCredit è anche condizionato al rating dell'Italia. Tipicamente le agenzie di rating raramente, praticamente mai, mi sembra che solo Generali ha un rating, l'assicurazione Generali ha un rating migliore di quello del paese, sovrano del paese in cui si trova. Quindi di fatto il rating di UniCredit in realtà è condizionato principalmente da questo, non tanto dal fatto che UniCredit poi non sia solida, sia meno solida di Commerzbank, anzi è
No,
esattamente il
quindi
contrario secondo me, perché Commerzbank è piena zeppa c'ha meno titoli, probabilmente meno titoli di Stato, ma non so se è quanto è piena zeppa ancora di titoli tossici che ha.
si è molto ripulita ultimamente, però
Si è
comunque la
ripulita,
stanno.
però capitalizza molto poco rispetto a
Esatto.
UniCredit, nonostante abbia degli asset poco inferiori, 600 billion contro 800. Quindi diciamo che questo rating mi sento di dire che non è proprio veritiero, ecco, sulla qualità delle due banche.
Ecco, poi diciamo che Commerzbank è quella che tra le tante banche europee è una di quelle che ha più sofferto la crisi del 2008 e ha avuto strascichi per
Esatto,
molti anni. Infatti,
esattamente, sì.
andando avanti, io adesso vi facciamo vedere, vediamo un po' dei confronti. Ad esempio, HVB, che è la banca di UniCredit in Germania, quindi UniCredit ha già comunque messo il piede in Germania con le proprie attività. Possiamo vedere che hanno depositi e l'attivo passivo che comunque hanno un valore importante da questo punto di vista. Se vedete UniCredit più Commerzbank, a quanto arriverebbero con depositi e loans? Sarebbe comunque un grandissimo gruppo europeo. E successivamente, infatti, noi possiamo vedere, come dicevamo, UniCredit ha avuto un'ottima performance in questi ultimi anni. Questo è il total return, quindi ipotizzando un investimento nell'ottobre 22, un ipotetico investimento nell'ottobre 22, UniCredit avrebbe garantito quasi il 300% praticamente del proprio investimento, mentre le banche europee hanno più o meno, sì, raddoppiato in questi 2 anni, il che è una cosa ottima assolutamente. Hanno avuto tutte quante un'ottima performance, ma UniCredit le ha sovraperformate tutte quante. E questo è ciò che è successo in queste ultime settimane al titolo azionario di Commerzbank, che vedete in certi momenti quando UniCredit ha iniziato a dichiarare di voler incrementare la propria posizione all'interno di Commerzbank. Si è visto qui il risultato, si è passato da 12,6 a 15,5, leggera discesa, poi di nuovo appena data una dichiarazione, da poco meno di 15 a 16,5, Quindi il mercato vede bene questa acquisizione, il mercato vede molto bene questa acquisizione e ci sta credendo, tanto che infatti anche le azioni di UniCredit stanno salendo. Come dicevamo prima, Commerzbank è una di quelle che ha più sofferto la crisi del 2008 e si può vedere qui dal prezzo di una singola azione di Commerzbank, che è passata da questi oltre 200 euro per azione a praticamente dei minimi dal quale non si è poi più mossa. Ovviamente non dipende tutto quanto da una singola azione, non ci dice completamente la situazione di una banca, però in questo caso spiega abbastanza bene cosa è successo anche con il bailout da parte del governo tedesco e così via.
Diciamo, su questo si può anche dire che Commerzbank per UniCredit è una preda, tra virgolette, piccola, relativamente piccola. Se fosse rimasta la capitalizzazione che c'era ai tempi della prima della crisi, insomma, era un po' complicato per UniCredit comprarsi Commerzbank.
Esatto. E quindi come funziona questa acquisizione da parte di UniCredit? Ovviamente non basta che UniCredit vada a bussare alle porte di Commerzbank dicendo voglio comprare tutto, oppure non basta andare sui mercati alla borsa di Francoforte e prendere e comprare tutto quanto, ovviamente no. Il settore bancario è molto regolamentato in Europa, quindi è soggetto a regolamentazioni da parte della Banca Centrale Europea. Infatti deve essere la Banca Centrale Europea a dover dare l'ok a questa acquisizione. Infatti esistono determinate soglie percentuali oltre le quali, quando si acquista un istituto bancario, bisogna avere, prima di andare oltre, l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea. In questo momento UniCredit è circa al 9% della proprietà di Commerzbank e non può andare oltre fin quando questa autorizzazione non è stata concessa. Questa autorizzazione è stata chiesta alla Banca Centrale, la quale ha 60 giorni, estendibili poi a 90 in realtà, per dire ok, potete andare oltre oppure no, blocchiamo del tutto l'acquisizione. Poi parleremo più tardi, alla fine di questa chiacchierata, delle nostre impressioni, però comunque su che cosa si basa questa opinione della Banca Centrale Europea? Si basa sulla reputazione dell'acquirente, sulla qualità del top management e chiaramente la stabilità finanziaria e sistemica. Quindi ne parleremo tra poco.
Diciamo che non tutti possono essere azionisti importanti di una banca, insomma.
Esatto. E però UniCredit non è che in questo momento sta ferma e aspetta l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea. No, ha acquistato azioni di Commerzbank senza acquistarle. Ha usato una serie di strumenti derivati, di cui adesso il nostro Otto vi parlerà, per acquistare una percentuale sempre maggiore e adesso si trova praticamente al 21% in realtà. Quindi ha il 9% ufficiale, più un 12% un po' fittizio che non può ufficializzare a tutti gli effetti fin quando la banca centrale non garantisce la possibilità di andare oltre certe soglie. Quindi Otto, lascio a te adesso la spiegazione.
Sì, prego. Ma allora, sostanzialmente quello che è successo con UniCredit è la seguente cosa. È possibile per un soggetto prendere posizione su un altro soggetto, in questo caso UniCredit prende posizione sulle azioni di Commerzbank senza dover acquistare le azioni di Commerzbank. In questo caso perché non le può acquistare? Perché, come abbiamo detto prima, non è autorizzata a salire oltre una certa soglia di partecipazione. Quindi la domanda è: come fa un soggetto, in questo caso UniCredit, a prendere posizione sulle azioni di un altro soggetto, in questo caso Commerzbank, pur non avendo la proprietà delle azioni? Quindi la domanda è: esistono degli strumenti che ci consentono di avere gli effetti economici, cioè come se fossi un azionista e quindi avere i benefici economici dell'essere azionista pur non essendo azionista? La risposta è sì. La risposta è ci viene data da uno strumento che si chiama Total Return Swap. Che cos'è un Total Return Swap? Lo swap fondamentalmente è un contratto, in questo caso stipulato tra due soggetti, e precisamente UniCredit da un lato e una o più banche da un altro lato. In questo caso Commerzbank non c'entra niente, ok? Quindi no, la controparte dello swap non ha niente a che vedere con Commerzbank, è un altro soggetto che offre, diciamo così, questo servizio, quindi è un'altra banca o altre banche, che si accorda con UniCredit in questo modo. Sostanzialmente che cosa succede? Allora, supponiamo, facciamo l'ipotesi, ovviamente sono dati che noi ipotizziamo, inventati. Allora, supponiamo che UniCredit voglia prendere posizione su 1 milione di azioni, facciamo conto, ok? Però non le può comprare perché se le comprasse supererebbe la soglia. supponiamo che il prezzo attuale dell'azione Commerzbank sia 100 dollari, ok? Quindi l'obiettivo di UniCredit qual è? L'obiettivo è quello di avere gli effetti economici del cambiamento di prezzo dell'azione, quindi guadagnare se il prezzo sale e eventualmente anche in questo caso perdere se il prezzo scende, quindi avere tutte le conseguenze economiche della detenzione dell'azione senza detenere l'azione stessa. Quindi si accorda con un'altra banca o con più banche in questo modo, e cioè facciamo conto, come dicevo, che il prezzo è 100, che il pacchetto di azioni di riferimento su cui l'UniCredit vuole prendere posizione sia 1 milione di azioni. L'accordo è un accordo molto semplice, e cioè le banche con cui viene stipulato, la banca o le banche con cui viene stipulato l'accordo, si impegnano a pagare a UniCredit, facciamo conto che l'azione passa da 100 a 101 dollari per azione, facciamo conto. Ecco, le banche si impegnano, in caso di passaggio da 100 a 101 dollari, quindi in caso di salita del prezzo delle azioni, queste banche con cui UniCredit ha stipulato l'accordo si impegnano a pagare a UniCredit un dollaro per ogni incremento di un dollaro di prezzo. Quindi se l'azione va da 100 a 101, cioè una crescita del prezzo dell'azione di un dollaro, questo significa che spalmato su 100 milioni di azioni, che so, su, avevamo detto,
un milione
di azioni su cui UniCredit voleva prendere posizione, questo sostanzialmente significa che le banche dovranno, la banca o le banche con cui ha stipulato l'accordo, pagheranno a UniCredit 1 milione di euro per ogni euro di crescita del prezzo dell'azione. Questo se il prezzo sale. In questo modo UniCredit riceverà la crescita, quindi l'incremento di prezzo rispetto al prezzo corrente. Viceversa, se il prezzo dell'azione dovesse passare, invece che da 100 a 101, dovesse passare da 100 a 99, quindi ci dovesse essere un decremento di un dollaro, ok, del prezzo dell'azione, in questo caso non sono le banche che pagano a UniCredit 1 milione di dollari, ma è UniCredit che paga alle banche 1 milione di dollari. E questo riflette il 1 milione di dollari di decremento del valore del pacchetto di 1 milione di azioni derivante dalla riduzione di prezzo di 1. Okay? Quindi cosa succede per effetto di questo swap? Che in base a come varia il prezzo dell'azione, UniCredit e le banche con cui hanno stipulato il contratto si scambiano dei pagamenti. Quindi se il prezzo sale rispetto ai 100, saranno le banche che pagheranno a UniCredit il differenziale. Se il prezzo scende, sarà UniCredit che pagherà alle banche il differenziale. In questo modo UniCredit è esattamente esposta alla variazione di prezzo dell'azione esattamente come se avesse acquistato le azioni, pur non avendole acquistate.
Esatto, okay? Esatto.
Ora, dico anche un'altra cosa per essere precisi. Qualcuno probabilmente si chiede, ma le banche sono disposte a stipulare questo contratto? Cioè le banche, se il prezzo sale di Commerzbank, le banche devono pagare a UniCredit questi differenziali di prezzo, e ovviamente più il prezzo sale e più ovviamente i milioni che le banche devono tirar fuori per liquidare la posizione di UniCredit sale. Come fanno le banche a coprirsi da questa posizione? Semplicemente possono acquistare sul mercato azioni di Commerzbank. In questo modo, acquistando le azioni di Commerzbank, quello che guadagnano sulla posizione di Commerzbank che hanno acquistato viene utilizzato per liquidare la posizione di UniCredit. Quindi facciamo conto come prima: se il prezzo sale da 100 a 101 e le banche devono pagare 1 milione di euro a UniCredit, dove prendono questo 1 milione? Lo prendono sulle azioni che le banche hanno comprato per coprirsi dalla crescita del prezzo. Okay? Quindi 1 milione lo guadagnano dalla posizione in azioni che le banche hanno acquisito su Commerce, ma anche questo 1 milione viene girato a UniCredit. In questo modo c'è una perfetta copertura.
Quindi ti riassumo un attimo, se confermami. Quindi UniCredit va dalle banche, chiede questo total return swap, quindi di entrare in questa posizione che replica perfettamente l'andamento delle azioni Commerzbank, e le banche a loro volta come si coprono poi da questa posizione, perché chiaramente le banche devono coprirsi dai rischi, comprando effettivamente azioni di Commerzbank.
Esatto.
Quindi UniCredit ha praticamente, cioè prende un muro tra UniCredit e queste azioni, possiamo dire. E questo muro può essere a un certo punto rotto, giusto? Questo muro può cadere.
Esattamente. Ovviamente questa posizione verrà chiusa quando poi ci saranno tutte le autorizzazioni per salire, insomma, di posizione ed acquisire la posizione in maniera reale.
Lo sotto ci ha preparato un po' una spiegazione un po' più tecnica, diciamo, a livello grafico, perché spiega un po' come funzionano questi
Sì. Allora, questa è una spiegazione di un altro aspetto, e cioè, allora, lo swap serve per prendere posizione economica su una partecipazione che uno non ha, ok? Però UniCredit ha anche una sua partecipazione, ok? E questa partecipazione, ovviamente UniCredit potrebbe volere che questa partecipazione, che il valore di questa partecipazione non cambi nel corso del tempo. Cioè, di fatto, che cosa voglio dire? Voglio dire che UniCredit ha, adesso non ricordo quanto aveva acquisito, meno del 10 però, se non vado errato, era 9 e qualcosa.
No,
su quel 9 e qualcosa c'è un'altra esigenza. In quel caso, allora, nel primo caso UniCredit voleva prendere posizione su una partecipazione che non aveva. In questo caso, su questo 9 e qualcosa, UniCredit la posizione già ce l'ha. E quindi c'è un'altra esigenza. L'esigenza è quella di, magari eventualmente, se UniCredit lo vuole, coprirsi da variazioni di prezzo della posizione che già UniCredit ha. Ecco, come fa UniCredit a coprirsi dalle variazioni di prezzo e fare in modo che l'aumento e la riduzione di prezzo delle azioni di Commerzbank non si riflettano su una reale crescita o diminuzione di valore della sua partecipazione? Ecco, in questo caso ci vengono in aiuto alcuni strumenti derivati che sono della stessa, diciamo così, che sono un po' diversi. Quello era uno swap, sostanzialmente, lo swap inteso come scambio di pagamenti. In questo caso ci vengono in aiuto degli strumenti derivati che si chiamano le opzioni, ok?
Uh-huh.
E nello specifico, uno strumento che potrebbe essere utile nel caso specifico a UniCredit per, diciamo così, bloccare il valore della sua partecipazione, si chiama collar. Che cos'è un collar? Cerco di essere molto, molto sintetico. Il collar è sostanzialmente una posizione lunga in una opzione put e una posizione corta in un'opzione call. Per farla breve, interrompimi quando vuoi, per farla breve, la posizione put serve per coprirci dai ribassi del prezzo. Infatti, qui in questo esempio, come si può vedere, l'opzione put ha un prezzo di esercizio di 95.
Ti direi che è più una posizione per bloccare, scusate, un'operazione per bloccare la posizione entro certe bande, diciamo.
Esatto, esatto. In questo caso una put a 95 significa che io non voglio che il prezzo scenda sotto a 95, sostanzialmente.
Questo esatto. Quindi se il prezzo è sotto 95 tu sei comunque coperto, giusto?
Esatto, se il prezzo dovesse scendere sotto a 95, vedete sì, la linea che sale, quello è il profitto che io ottengo nel caso in cui il prezzo scende sotto a 95. Profitto che mi copre la perdita sulla posizione. Quindi se esatto. Il prezzo scende sotto a 95 sulla partecipazione io ho una perdita, ma ho un guadagno sull'opzione. Okay?
Esatto.
La stessa cosa succede con le opzioni call, solamente che l'opzione call normalmente viene utilizzata per, diciamo così, lucrare dagli aumenti di prezzo. In questo caso c'è una posizione corta sull'opzione call. Che vuol dire una posizione corta? Esattamente il contrario, sostanzialmente. Quindi, come potete vedere, c'è la linea che scende verso il basso. In questo caso che vuol dire? Vuol dire che, in questo caso, se il prezzo dell'azione supera, in questo caso l'ipotesi è 105, in questo caso c'è un profitto negativo, quindi c'è una perdita. Questa perdita va a compensare l'incremento, diciamo così, di prezzo e il guadagno sulla posizione dell'azione. Esattamente. In questo modo il prezzo dell'azione si mantiene tra le due bande, in questo caso ipotizzate tra 95 e 105. Ok?
Ottimo. Questa qui è esattamente il collar, già cioè ci fa pensare, vedete, è una banda corta, un piccolo canale magari. Quindi finché il prezzo si balla tra 95 e 105, ipotetico ovviamente, finché il prezzo balla all'interno, va bene.
Non succede niente.
Se il prezzo scende o sale, eventuali perdite o guadagni sono comunque compensati.
Compensati, esatto. Se scende al di sotto di 95 o sale sopra 105, c'è un effetto di compensazione che copre i guadagni e le perdite sulle azioni. In questo modo UniCredit ci avrebbe la sicurezza di avere il prezzo che non può oscillare oltre i 95 e 105. Ovviamente questi 95 e 105 li abbiamo presi come esempio, ma ovviamente possono essere ipotizzati anche uguali, anche ovviamente lo stesso prezzo.
E per concludere, dopo questa spiegazione tecnica che abbiamo un po' visto in che modo UniCredit opera effettivamente sui mercati dei derivati, principalmente per coprire le proprie posizioni, per acquisirne altre e così via. Poi ovviamente quella percentuale di total return swap che abbiamo visto inizialmente può essere trasformata in azioni fisiche, quindi UniCredit può letteralmente prendere le azioni delle banche e tenersele per sé, quindi aumentando così la propria quotazione. Per questo dicevamo che ha effettivamente il 9%, ma virtualmente ha il 21%, perché una volta che otterrà questa autorizzazione, che ti chiedo, Otto, secondo te questa autorizzazione arriverà oppure no?
Ma allora, da un punto di vista strettamente tecnico, io non vedo motivi particolari per non rilasciarla, nel senso che UniCredit è una banca solida, un partner che potrebbe essere assolutamente affidabile. Il problema secondo me è più politico che da un punto di vista di carattere tecnico, nel senso che secondo me la combinazione, come già stato detto da vari interlocutori sicuramente più che ne sanno sicuramente più di noi, la combinazione UniCredit Commerzbank potrebbe aver senso. E la stessa UniCredit è una banca che avrebbe tutte le carte in regola per poter diventare un grande azionista, già lo è fondamentalmente, sì, ma per poter ulteriormente incrementare la partecipazione. Quindi da un punto di vista tecnico le condizioni ci sono, non so poi quello che succederà da un punto di vista politico, ecco, questo non so che cosa, però la stessa BCE mi è sembrata molto possibilista su questa cosa, no?
Infatti poi vabbè, a parte che aumenterebbe sì la concorrenza per Deutsche Bank, che è una cosa positiva, ma anche il fatto che in realtà il governo tedesco in questo momento è molto arrabbiato perché c'è una spaccatura, molti si lamentano all'interno del governo tedesco stesso, all'interno del Ministero dell'Economia, di aver venduto in precedenza una parte delle azioni detenute dal governo tedesco di Commerzbank ad UniCredit e solo ad UniCredit praticamente, quindi ci si lamenta.
Sì, c'era stata una trattativa privata, sì, esattamente. Sì. Però UniCredit mi sembra che aveva offerto di più, mi sembra, no? Sì, cioè nel senso era quella che era disposta a pagare di più, quindi insomma... Non è che uno può decidere, diciamo così, oggi una cosa e domani il giorno dopo una cosa diversa in base alle convenienze del caso, insomma. Questi tedeschi devono un po' accettare il fatto che ci possa essere una banca italiana che possa aver interesse a acquisire una partecipazione, insomma. Se è libero il mercato, è libero per tutti, insomma.
Sì, poi esatto, cioè, secondo logica di mercato sembra che sia quindi un'acquisizione che andrà in porto, poi magari ci sbagliamo, magari succederà altro, però... Per ora noi diciamo che siamo fiduciosi che la cosa possa andare, ecco.
Che poi in realtà acquisizione, bisogna vedere a quanto arriverà questa partecipazione, insomma, perché sì, adesso è 9 qualcosa, magari arriva al 20, magari la compra tutta, non lo sappiamo, magari lancia un'offerta pubblica, queste sono tutte cose che non possiamo dirle, magari si ferma ad una certa partecipazione, non sappiamo che tipo di integrazione ci sarà, se ci sarà.
Allora, facciamo una promessa: qualora ci siano delle rilevanti novità, ci rivedrete a rompere le scatole su questo canale. Allora, facciamo così.
Aggiorniamo, vi teniamo aggiornati.
Quindi direi che per oggi è tutto. Vi abbiamo dato un po' una panoramica di questa acquisizione, di questa presunta acquisizione, di questi rumors di mercato. E qualsiasi cosa scriveteci nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete like. Ciao a tutti, ciao Otto, buona giornata.
Ciao.